Signore e signori, buongiorno e benvenuti alla 200ª puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono, come al solito, Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. 200ª puntata e ultima di questa nostra terza stagione, cara Silvia, prima delle agognate ferie d'agosto che ormai sono a due passi. Uno ci si aspetterebbe comunque un mercato già sotto l'ombrellone, invece ci sono dei frequenti colpi di coda. È successo ieri, anzi se ne discute da anni, visto che si può affermare tra il serio e il faceto, considerata la stagione estiva, che il tema cookie-less sia diventato un tormentone, con tanto appunto di colpo di scena che poi non dovrebbe neanche essere l'ultimo. Infatti Google, che è da anni ormai impegnata nell'avvisare che un bel giorno i citati cookie sarebbero spariti, si trova invece a far fronte al malessere, al malcontento degli inserzionisti che, travolti da consigli, indicazioni e offerte su possibili alternative, hanno detto stop, e quindi Big G manterrà i cookies, o meglio, come scritto sul blog ufficiale dell'azienda, introdurrà una nuova esperienza in Chrome che consentirà alle persone di fare una scelta informata che si applica a tutta la loro navigazione sul web. Viene in mente, amici miei, la Super, insomma. Comunque, in attesa di riscontri, soprattutto in ambito normativo, il gigante dei motori di ricerca ha affermato che non abbandonerà i suoi piani relativi al progetto Privacy Sandbox e continuerà a rendere i cookie disponibili a siti web di terzi. Google introdurrà una nuova esperienza quindi in Chrome che consente alle persone di fare una scelta informata che si applica alla loro navigazione, con la possibilità di modificare tale scelta in qualsiasi momento.
Cioè, spiega un po' che cos'è questa cosa, perché non guarda, ho capito bene.
Guarda, oggi ce l'abbiamo proprio in prima pagina sul nostro Daily Net. Prima di tutto c'è una lunga disamina pre-fatti, diciamo, pre-decisione di Google, una disamina su cookie e investimenti ADV a opera di JH, Growth Hackers, agenzia di performance marketing specializzata proprio in campagne di advertising online. Il presupposto è che gli investimenti pubblicitari non si arrestano, e questo lo sappiamo, Silvia, l'hai raccontato più volte anche tu, nonostante l'inflazione, l'incertezza economica, si pensa possano raggiungere un più 5% entro la fine dell'anno. In particolare, all'interno del panorama pubblicitario, il digitale si conferma un driver chiave per i brand e registra un più 10%, con quasi 720 miliardi di dollari spesi in annunci digitali nel 2023. Tuttavia, dietro l'aumento della spesa pubblicitaria si nascondono preoccupazioni e perplessità rispetto al possibile calo della performance a seguito dell'eliminazione dei cookie di terze parti. Questa è appunto l'analisi di JH, che è apparsa, è stata pubblicata qualche ora prima della decisione di Google. E ieri ci sono state anche le prime risposte da parte delle aziende. Noi ne abbiamo raccolto una, che è quella di Auguri. Infatti si è espresso Marcello Gruppo, che è il Senior Insights Director Southern Europe. Google dice: lascerà ai consumatori la libertà di scegliere se consentire a terze parti di utilizzare i loro cookie.
Quindi non scompaiono i cookie, però si può scegliere. È un po' un compromesso, diciamo.
Un grosso compromesso.
Però è strano che siano riusciti, come dire, a piegare Google. Io non lo so, non ci vedo chiaro in questa cosa.
Insomma, comunque nel complesso pensa che il 50% del traffico sull'open internet non è tracciabile tramite cookie. Di conseguenza gli inserzionisti stanno sperimentando una diminuzione della disponibilità di identificatori per le loro campagne. Però Marcello Gruppo giustamente dice: tenendo presente quanto sopra, gli inserzionisti non dovrebbero considerare l'annuncio di Google come una opportunità per rimandare il passaggio, che è già stato rimandato tra l'altro di un triennio, a soluzioni che non si basano esclusivamente su identificatori di terze parti. È inutile, dice Marcello Gruppo, che il nostro settore si aggrappi a un modello destinato a scomparire. Ma a questo punto il dubbio è: quando scomparirà? Ma non lo so.
Ma in teoria doveva essere nel 2025, già l'avevano rimandato più
volte. Esatto, piuttosto è giunto il momento, dice Marcello Gruppo, tempo affinché gli inserzionisti investano finalmente in soluzioni alternative. Solo che ci sono tutte queste strutture, agenzie, aziende che propongono effettivamente soluzioni. Ne abbiamo avute anche noi qua al microfono, che ci hanno raccontato insomma di tutto e di più da questo punto di vista. Eppure la cosa non sollucra, non solletica gli inserzionisti. Sono veramente, è come se tu stessi camminando su un filo tra un cornicione e l'altro, non si riesce a trovare la soluzione. E va bene, cari signori. De Leonel, del Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, la prima proposta musicale di questa 200ª puntata e ultima della nostra terza stagione. Poi ci risentiremo a settembre. Sono molto orgoglioso di queste scelte musicali, Silvia. Ho trovato degli album
bene, se sei clamorosi. Orgoglioso tu, lo siamo tutti.
Veramente pazzesco. Per esempio, questo album dei Morning e Black Star, che si intitola Unsun Futures. Fammelo tu in francese. Unsun Futures.
Ancien Futur.
Ancien Futur, scusate il mio francese veramente ridicolo, ma non solo. È un collettivo di Cleveland, radicato all'interno di un panorama jazz.
Ancient Future sarà, no?
Non lo so, secondo me è qualcosa di francese. Vabbè, per darsi anche un tono. Comunque è un collettivo appunto jazz, radicato molto negli anni 70, però questo album è un ibrido di rock blues, una cosa stranissima, perché potrebbe anche essere un po' un po' pesante, sembra una jam band, però certe volte sembrano gli Earth, Wind and Fire, c'è molto gospel e il portamento è completamente musical, quindi state attenti perché i Morning e i Black Star sono veramente interessanti e questa è Along the Red Rim, The Sun Seatles.
tone as morning. Buongiorno, grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Moda sostenibile, cara Silvia, un argomento molto di moda, complimenti. Tanto per restare in tema, al di là delle facili battute è anche un tema cruciale in termini di sostenibilità economica ma anche ambientale. L'economia circolare è sempre più protagonista del discorso sul futuro del pianeta e il second hand di quello sui consumi in termini di abbigliamento e accessori. Sempre più persone comprano di seconda mano. E lo dicono anche i risultati della ricerca Ipsos, Second Hand First Choice, condotta appunto da Ipsos insieme a Fondazione Sozzani e Humana. Ne parliamo con Silvia Andreani, Luxury Fashion and Beauty Client Officer di Ipsos, che è venuta a trovarci oggi. Caspita Silvia, buongiorno intanto. Che carica lunghissima.
Allora, in parole veramente povere significa account di questi settori che sono il lusso, il fashion e il beauty, la bellezza, la cosmetica. E quindi significa che io mi occupo di seguire questi clienti, di costruire conoscenza.
Fantastico.
Te l'ho sintetizzato.
Un bellissimo lavoro. Allora, ciao intanto, ben arrivata, ci fa piacere averti qua ospite, in carne e ossa. E allora, come nasce questo progetto di ricerca e la collaborazione con la Fondazione Sozzani e con Humana? E quali sono gli obiettivi di questo progetto?
Allora, innanzitutto grazie per l'invito ad essere dei vostri oggi a parlare di un tema che mi sta molto a cuore. Perché è vero che, come dicevate prima, è un tema di moda, oserei dire di marketing, ma è anche parallelamente un tema di valore, quindi occuparsene è anche molto importante perché consente un impatto positivo in un settore, quello della moda, che è lungamente criticato in termini di sostenibilità. Allora, la partnership con Humana è nata proprio perché, come Ipsos, siamo un'azienda che vive di collaborazioni positive e quindi abbiamo avviato questo studio e abbiamo, una volta che abbiamo visto questi primi dati, abbiamo detto ok, bisogna unire le forze, perché da un lato abbiamo visto dei messaggi molto incoraggianti dai dati e altri più di attenzionalità per spingere a maggiore cambiamento, e quindi abbiamo detto dobbiamo estendere la potenza di fuoco di questi dati con una collaborazione, e dall'altro allegarsi a esperti del settore che si occupano di aspetti sia ambientali che sociali della sostenibilità nella moda, cioè da un po' di contesto, da dati in uno scenario più ampio, spiega i fenomeni. Quindi abbiamo fatto questa ricerca che è stata realizzata attraverso il nostro knowledge panel, che è un panel probabilistico che in pratica è disegnato per offrire una fotografia di una realtà italiana, soprattutto su questi fenomeni un po' controversi, perché sembra che più ne parli e più fai greenwashing. E, abbiamo intervistato 1500 persone di diversa appartenenza regionale, mix uomini e donne dai 16 ai 65 anni, e come dicevi tu, cioè sostanzialmente la collaborazione con Humana ha poi preso piede dal vivo questo evento in Fondazione Sozzani, dove abbiamo fatto proprio un viaggio a ritroso. Siamo partiti raccontando la ricerca perché volevamo capire il consumatore, che è l'ultima parte della filiera, come vive il second hand, che è l'ultimissima parte della filiera, cioè l'usato, quello che si chiama usato.
Ecco, a questo proposito volevo fare un piccolo inciso. Il second hand se ne parla adesso in questi termini, però in realtà è una cosa che esiste da tantissimi anni. Io compro di seconda mano veramente da tantissimi anni, però adesso è diventato un pochino più, scusate il gioco di parole, di moda, ma comunque
è diventato più accessibile, più facile,
sì, diciamo più conosciuto, forse più diffuso, più
non devi andare a cercarti il negozietto come magari facevi
adesso
prima.
Lo puoi fare attraverso il digitale, ma ne parliamo. Comunque, i numeri: il 74% del panel, no, dalla ricerca emerge questo dato, dice di essere interessato alla moda sostenibile. Però mi è sembrato di notare che i motivi sono soprattutto economici, si risparmia. E poi solo l'11% è realmente consapevole delle implicazioni in termini proprio ecologiche, no? L'inquinamento, eccetera, è generato dal settore fashion. Mi racconti un po' i dettagli di questa ricerca, quali sono i numeri più interessanti?
Allora, grazie Silvia, perché questi dati a primo avviso sembrano, come dire, in contraddizione, ma in realtà, adesso vi spiego perché. È un tema di comunicazione. È un tema di comunicazione perché è vero che, allora, noi sappiamo che la moda al momento è circa al quarto posto tra le industrie più inquinanti. Il consumatore però ci vede prima, se gli vai a chiedere quali sono le industrie più inquinanti, l'automotive, il settore alimentare, ovviamente oil and gas, che sappiamo essere realmente tra i primi, perché solo l'11% lo ritiene tra i più inquinanti? Perché è un tema di comunicazione, perché probabilmente quello che è stato comunicato fino adesso in termini di perché la moda inquina è stato parziale. Vi spiego perché. Dalla ricerca emerge che, secondo i consumatori, la moda ha fatto già bene negli aspetti di sostenibilità ambientale, tipo, ok, ha fatto bene nel utilizzare materiali riciclati, materiali biodegradabili, materiali organici, come si suole definirli. Ma poi, quando gli chiedi che cosa deve fare ancora meglio, si apre tutto un baratro di aspetti sociali, ovvero secondo loro la moda non ha ancora lavorato bene nel sicurezza dei lavoratori, salute dei lavoratori, aspetti un po' più tecnici tipo l'inquinamento idrico che pochi conoscono. Quindi fondamentalmente è come se quello che tu comunichi passa, anche quasi un po' greenwashing appunto, okay. Quello che tu non comunichi devi ancora lavorarci sopra, no? Cioè devi ancora costruire una visione che davvero renda consapevole questo 74% di interesse teorico a ritenere che poi la moda sia realmente inquinante, perché non ha la prospettiva sociale e di governance, che sono gli altri aspetti degli ESG. E quindi la domanda è vero che quando si comunica si crea più consapevolezza, ma poi è sufficiente per portare a queste azioni concrete? E vedremo che il second hand ci dà una grossa mano in questa direzione.
Ok, allora appunto, visto che il tema della circolarità è importante, a questo punto abbiamo scoperto che bisogna comunicare meglio alcuni aspetti magari un po' più dettagliati ma comunque rilevanti. Questa tendenza comunque in generale, sì, la stragrande maggioranza delle persone che sono state interrogate su questo argomento hanno detto sì, questa cosa la conosco, mi interessa, in qualche modo mi coinvolge. Come si fa, come fa questa tendenza a influenzare realmente anche uno sviluppo della moda in questo senso? Cioè, come facciamo, come fa il second hand a influenzare tutto questo scenario?
Allora, la risposta di botto che mi viene da darti è: passiamo dalla teoria alla pratica. Trasformiamo questo 74% di interesse vago sulla sostenibilità della moda a azioni pratiche. E ti faccio un esempio. Allora, partiamo dal presupposto che la moda, quello che fa di sé, è un costrutto di concetto, no? Un mondo di autorappresentazione del singolo, tendenze, no, all'emotività da incastonare attraverso dei vestiti, passioni. Però la moda è anche concreta, la moda si tocca, si vive, si veste, si consuma, si indossa fisicamente. Quindi questo aspetto di concretezza della moda mi fa dire proprio che il 31% delle persone conosce il concetto di moda circolare, ma poi quando gli vai a chiedere molto bene che cosa conosci di questo concetto sono gli aspetti pratici: riuso, riciclo, trasformazione creativa. E il second hand, che è proprio l'utilizzare qualcosa, dicevate prima, no? Che è qualcosa che esiste da tanto, solo adesso si è nobilitato in second hand, pre-loved, pre-owned. Prima era l'usato, era la camicia di mia nonna, cioè che io andavo a utilizzare, andavo a prendere nel mercatino. Ora assume un valore diverso. E il second hand è un esempio pratico, perché uno su due praticamente acquista second hand, e non è un circolo virtuoso, perché in realtà poi solo il 30% circa lo vende, quindi vuol dire che la domanda è maggiore poi dell'offerta. Però ci dà uno spaccato di che le pratiche concrete di questa moda sostenibile in realtà si portano avanti concretamente, se vai ad ancorare a qualcosa di concreto. Ti do altri numeri. Per esempio, perché si compra second hand e che second hand? Allora, innanzitutto non riguarda solamente il luxury come si pensa, compro le borse di una determinata marca, ma riguarda principalmente il fast fashion, quindi sì,
addirittura.
Cioè, fast fashion, scusate?
Sarebbero, sì. Non possiamo fare marche, no. Diciamo, la moda, diciamo, molto veloce, quella che compri in questi grandi magazzini.
Ah, ok, quella più economica.
Sì,
diciamo.
Oppure anche senza fast fashion, la moda unbranded, quello che non risponde a quel gigantesco marchio di lusso che tu magari desideri avere, sì, per. Sì. Quindi principalmente quello. E poi si acquista principalmente abbigliamento generale, 72%, quindi vestiti veri e propri, seguiti poi da borse, da scarpe e da abbigliamento sportivo. Interessante questo. Ma perché lo si compra? Perché vado a comprare sto second hand? perché uno, costa meno, lo diceva, okay, dicevate, certo, all'inizio, due, riduce gli sprechi, e tre, i capi sono più longevi, perché l'idea è gli do una nuova vita. Solo in ultime posizioni per il design, la qualità riferita a un brand specifico.
Ma scusate, io pensavo invece fosse subentrato una sorta di narrativa del second hand come qualcosa di chic, di fashion, di vintage, di gusto.
Tra pochi eletti, nel senso, questa cosa guida il mercato, quella che dici tu è il creare l'aspirazionalità, ma poi quando vai a intervistare una fotografia dello spaccato italiano, quando vai a fotografare una fotografia dello spaccato italiano, che sono 1500 persone, c'è un po' di tutto dentro, e quindi quello che ti muove è altro. Le barriere sono ancora importanti, pregiudizi sull'igiene in prima
azione. Certo, questo è abbastanza forte, no?
Infatti con Humana ci stiamo ragionando su questo, perché loro appunto rivendono capi, nel senso, hanno tutto un processo di igienizzazione, questo messaggio deve passare, perché la barriera è forte. E poi ci sono ancora tantissime barriere di mi trovo smarrito, non so cosa comprare, ho paura di scegliere, non so se la taglia è giusta. Cioè, il consumatore va un po' educato in questa direzione. E poi a vendere, perché vendi? Perché voglio liberarmi l'armadio, il famoso decluttering, no? Voglio fare pulizia, e poi sempre per ragioni economiche. Alla fine, quando ti trovi davanti un capo usato e un capo nuovo, perché vado a scegliere quello usato? Perché alla fine la scelta è il fitting, come mi sta indossato, il costo e la qualità dei materiali. Perciò, usato o non usato, il tema della concretezza che vi dicevo prima, che la moda si usa e si indossa, è proprio questo, il fatto che mi deve stare bene prima di tutto, prima di tutte le implicazioni etiche. E forse questa concretezza va un po' trasferita maggiormente in questi messaggi, perché sennò non usciamo da questa nicchia e non ci espandiamo ulteriormente, anche se uno su due non è male.
Il muro comunque dell'igienizzazione è fondamentale. C'è
Beh, immagino di sì, perlomeno io in qualche volta l'ho anche provato. Ripeto, io ho comprato delle cose anche molto belle che ora ho tuttora, cioè che io tengo perché sono molto belle. E però in un luogo l'ho acquistata che mi dava la fiducia proprio su questo tema, perché è anche questo importante,
fondamentale.
Ecco, come dicevamo, l'usato nei negozi, questo non è una novità, però adesso è arrivato lo strumento del digitale, e anzi oggi tutti parlano di usato, vinted. Adesso, beh, l'ho detto perché chiaramente è una piattaforma su cui si fa questa compravendita. In che modo le shopping, cioè appunto l'acquisto, la commercio digitale, farà sviluppare questo settore? E appunto, se ci sono dei numeri, raccontaceli.
Allora, mi andrà a ridere perché devo sfatare un altro mito. Abbiamo detto prima, non è solo lusso, è principalmente abbigliamento, ma attualmente è ancora negozietto, perché allora, però vediamo che l'online sta crescendo. 79% delle persone che acquistano second hand lo fanno offline, quindi nei negozi, in testa, i mercatini, fieri e gli eventi fieristici. Poi abbiamo il negozietto fisico, di cui abbiamo parlato fino adesso, e chi è che va qui? I boomers, quindi persone di 50-60 anni, e la Gen X, che sono 40-50 anni. Online cresce, siamo quasi a 40% di chi acquista online, come dicevi tu appunto, Silvia. In testa abbiamo generazione Z, quindi i ventenni, e gli Y, che sono tardo ventenni e trentenni, 35-40 anni. Quali sono i canali principali? Le app e i siti dedicati, e l'abbiamo detto, qui farò un po' di nomi perché li abbiamo citati. In primis Vinted, che è proprio leader di mercato con un 90% di chi acquista online. Poi a seguire eBay, che ancora resiste, molto italiano. E poi solo alla fine di questo ranking abbiamo Depop e Etsy. Successivamente a questi app,
Sì, però Etsy è un second hand, no? Perché io sapevo che Etsy era una piattaforma dove trovavi delle cose, esatto, originali ma nuove.
Sì, allora diciamo che rientra nel concetto di moda circolare, il riutilizzo, magari sono capi che sono usati, ritrasformati, vengono comunque venduti, ed è quasi pari ancora di Pop, però diciamo che Vinted è il primo. Successivamente, dopo queste app e siti dedicati, abbiamo la sezione vintage, second hand di siti multimarca, cioè vediamo Zalando in testa, e una scarsissima percentuale invece di persone della sezione vintage o second hand di monomarca. Questo cosa significa? Che il monomarca dovrebbe veicolare un po' di più i suoi valori, perché comunque ha in mano un capitale che è l'usato o il non venduto, che andrebbe rivenduto anche online, non solo nelle famose sample sales o svendite. E questo è importante, perché anche quando noi abbiamo chiesto, carissimi, ma i brand cosa ci azzeccano in tutto questo scenario,
esatto,
no, di second hand?
Come fanno, può far crescere questa cosa anche i brand, diciamo, più grandi?
Allora, in realtà c'è ancora tanto da costruire, e questo io lo vedo sempre come un'ottima opportunità, perché vuol dire che ancora non c'è chi ha dato una giusta direzione. Allora, quando noi abbiamo chiesto ai consumatori, ma secondo voi le marche perché vendono second hand? E lì informazioni confuse, nel senso che alcuni pensano che lo fanno per seguire un trend che è in mano ai giovani, che vediamo che sì, lo è, ma solo in maniera concreta, perché a livello teorico quel 74% era un po' di tutti. Poi anche per avere un guadagno ulteriore, e poi anche per questioni etiche, e poi per salvaguardare qualità. Cioè, diciamo che non c'era una netta polarizzazione. Quindi quello che l'invito che noi facciamo ai brand è: il second hand è un territorio utile e concreto da sfruttare, ma bisogna farlo in maniera più pratica, parlare dei benefici del singolo che io ho, perché abbiamo visto che io compro o vendo second hand per me stesso principalmente, ma inserendolo in una visione collettiva. E quindi anche fare maggiore trasparenza. Quel tema degli aspetti sociali, che è rimasto un po' indietro, va comunicato per completare una visione che sia davvero esaustiva e di valore.
Ma è fantastico.
Bene.
Siete soddisfatte?
Io sì, molto, perché anche per me è un tema molto interessante.
Ma non da ieri, non da oggi, insomma.
No, appunto, ripeto, io sono anni che acquisto abbigliamento soprattutto di seconda mano.
Fa piacere, sono anch'io una grande promotrice.
Anche tu, Mauro Magnitosi? Così e cosà, insomma. Va bene, grazie mille per l'intervento a Silvia Andreani. Adesso lo ripeto di nuovo: Luxury Fashion and Beauty Client Officer di Ipsos. Oggi ospite qui a Daily on Air del Sandova TV sulle frequenze di Radio Atlanta Milano. You.
si vede dal mattino.
Esattamente, Delionaire de Sandova TV, qui dalle frequenze Radio Atlanta a Milano, vi racconta le notizie migliori che trovate sul Daily Media, sul Daily Net, sul Daily Online, il nostro sito in costante aggiornamento, andate a visitarlo. Abbiamo sentito prima il disco di Moonlaker Steve, che è un collettivo di musicisti professionisti molto anni 90 di Austin. Si sono messi insieme per questo clamoroso mix tra Jeff Lynne dell'Electric Light Orchestra e i Meat Puppets, che furono uno dei brand più considerevoli del rock alternativo americano degli anni 90. L'album si intitola Molecular Steve e la canzone è invece Last of His Kind. Inizio io, Silvia, per quanto riguarda le notizie, con l'esperienza dei visitatori al centro della nuova strategia di Yaki per BWH Hotels Italia e Malta, raggiunti gli 1,7 milioni di utenti sul canale TikTok e un incremento del tasso di interazione del 200% e del 120% rispettivamente su Instagram e su Facebook.
Allora, tutto pronto per Parigi 2024, le Olimpiadi.
Ah, certo.
E come?
Mancano tre giorni.
Siamo lì, no?
Sì, sì.
Ecco, infatti Allianz lancia la campagna globale Get Ready. In Italia la firma è di Ogilvy e l'investimento di 10 milioni di euro.
Evviva. Clickball che vince la gara per il rilancio digitale di Unicoop Tirreno. L'agenzia è stata scelta per guidare il progetto di rafforzamento online che punterà sul potenziamento della SEO e il restyling del sito.
La scorsa settimana c'è stata la presentazione dei palinsesti di Mediaset, adesso è pronto il listino per il settembre. L'offerta di Publitalia prevede un costo per GRP in crescita del 5,8% e anche un aumento dei prezzi di listino.
Si diffonde sempre di più il toolkit di intelligenza artificiale generativa di Alibaba International. Lo strumento tecnologico è ora utilizzato da circa 500.000 di imprese, mentre le chiamate API raddoppiano ogni due mesi.
Rimaniamo in tema di televisione e annuncio: Marinella Soldi, attuale presidente della RAI, da 10 agosto lascerà il suo incarico e diventerà consigliera non esecutiva del commercial board della BBC.
Caspita!
Dal 1 settembre.
Il disco più bello della giornata però è di Gum and Ambrose Kenny Smith. Sono Jay Watson e Ambrose Kenny Smith. Il primo è Tame Impala, Pond è il solista come Gum, infatti Gum, mentre Kenny Smith porta l'intensità del garage del blues rock di fine anni 60 nei King Gizzard and the Lizard Wizard di Melbourne. Li abbiamo anche sentiti altre volte. Esce fuori una cosa veramente simpaticissima, molto vintage. Ci sono queste linee di synth zigzag praticamente, una batteria hip hop e un sacco di pop proprio all'interno di una struttura rock molto vintage anche in questo caso. Il leader Kenny Smith dice che parla, anzi, in modo mistico di altre frequenze che non posso descrivere. Speriamo che ci pensi la musica. Three Times, e questo è anche il brano omonimo.
Saddles right inside woods.
crudeli.
Continuiamo a dirlo e lo diremo ancora molte volte, nonostante il periodo sia molto complesso, il mercato entertainment, forse anche per quello, e il mercato media continua a crescere. In cosa consiste la complessità di cui spesso si parla? Intanto l'aumento della concorrenza, con una proliferazione di player in vari punti del globo, e poi le evoluzioni tecnologiche che guidano questo ampliamento del mercato. I numeri che fotografano il trend li ha appena rilasciati il Global Entertainment and Media Outlook 2024-2028 di PwC. Che cosa dice nello specifico, Silvia, questo report?
Allora, l'anno scorso, nel 2023, il mercato globale di questo settore ha visto un incremento dei ricavi totali del 5% a 2.800 miliardi di dollari complessivamente, tutto certo. Il mondo naturalmente. Il report di PwC misura gli andamenti nel mercato in 53 paesi e segnala che nel 2028, cioè quindi alla fine del periodo stimato, il valore complessivo di questo mercato raggiungerà i 3.400 miliardi, con un tasso di crescita annuale composto del 3,9%. L'abbiamo detto anche qui più volte, mi sembra, l'abbiamo scritto sulle nostre testate, di sicuro si prevede che la spesa pubblicitaria, che è una parte di questo mercato, raggiunga i 1.000 miliardi nel 2026. In realtà, l'abbiamo raccontato, alcune agenzie media stimano che questa cifra venga addirittura superata già l'anno prossimo. Comunque, secondo PwC, nel 2026 1.000 miliardi di pubblicità e rappresenterà oltre la metà, 55%, della crescita totale dei ricavi di questo settore entertainment e media dei prossimi 5 anni.
Mi sintetizzi i principali trend di questo mercato, che sono curioso.
Allora, in questo caso ne abbiamo parlato, ne parleremo. Una prima importante tendenza è l'evoluzione del modello di business dei servizi di streaming da abbonamento a abbonamento con pubblicità. Inoltre, secondo PwC, assisteremo a un incremento dei contenuti live per attrarre pubblico, quindi sostanzialmente una evoluzione dello streaming verso un'offerta simile, almeno in parte, a quella dei broadcaster tradizionali. Soprattutto in materia di sport. Del resto lo abbiamo visto con la presentazione dell'offerta per le Olimpiadi Warner Bros. Discovery, che punta soprattutto su Discovery Plus, appunto, per proporre tutta la sua grande offerta, che è il loro OTT, il loro servizio streaming. Il mercato più grande continua a essere gli Stati Uniti, che rappresenta oltre un terzo della spesa globale nel settore. Ma i paesi che crescono di più sono Cina, India, Indonesia e Nigeria. Tornando alla pubblicità, il digitale è il settore più veloce in termini di crescita. Nel 2023 ha fatto oltre il 10% in più rispetto al 2022 e si attende un incremento medio di oltre il 9% fino al 2028, quando rappresenterà oltre il 77% dell'advertising complessivo.
Ma siamo in Italia, quindi raccontami un po' quello che succede nel nostro amato paese.
Allora, il mercato complessivo italiano sarà di 45,4 miliardi di dollari e registrerà una crescita media del 2,2% fino al 2028, a oltre 49,5 miliardi. In calo la TV in abbonamento dai 2,3 miliardi dell'anno scorso ai 2,1 miliardi del 2028, quando sempre secondo PwC il mercato della TV in abbonamento quindi rappresenterà poco più di un quarto del totale dei ricavi della TV tradizionale. In calo rispetto al 28,5%, sarà intorno al 27,5% nel 2023. Il numero di famiglie con pay TV è destinato a diminuire a un tasso sempre medio del 2,8% fino a 3,1 milioni entro il 2028.
Non sono belle notizie per le nostre televisioni preferite.
Solo per la pay TV.
Digli niente.
Vabbè, sappiamo che la pay TV ha un po'. Infatti, vediamo che i broadcaster che hanno iniziato con la pay stanno orientando sempre di più sul digitale terrestre in chiaro.
C'è un marchio che conosciamo bene, adesso non facciamo il nome, ma è uno dei principali. di cui si parla spesso in termini un po' sottotraccia di licenziamenti, di difficoltà fortissime, eppure non se ne dice niente. È molto legato al calcio.
Sì, no, se ne parla, ma diciamo, come dire, attualmente sta cercando di promuoversi. Vediamo cosa succederà. Nel 2019 questi abbonati erano 5,2 milioni, eh? Per contro i ricavi pubblicitari della TV aumentano dello 0,7% medio, per arrivare a poco meno di 3,9 miliardi di dollari nel 2028. La pubblicità televisiva terrestre sempre tra 5 anni avrà un valore di 3,6 miliardi, la stampa in calo passerà da 1,4 miliardi dell'anno scorso a 1,2 miliardi del 2028. Il digitale, sia in ambito stampa sia in altri ambiti, è un settore, ovviamente non è una sorpresa, in crescita. Per esempio nell'autovome, no? L'Italia è il settimo mercato nell'autovome digitale più sviluppato dell'Europa occidentale. Nel 2023 il 28,9% dei ricavi proveniva da formati digitali, dopo 5 anni questa quota salirà al 43,4%. E poi c'è la radio, che ci interessa molto.
Sì.
Che grazie anche alla diffusione del DAB vedrà i ricavi aumentare dai 546 milioni del 2023 ai 556 milioni del 2028.
Con questi bei numeri vediamo la buona estate, buone vacanze, buone ferie, ci risentiamo a settembre e effettivamente la musica con cui vi accompagniamo verso la chiusura non poteva essere più appropriata. Cosa ne dite di un cool metropolitano che si mischia alla bossa nova?
Bello, bello, bello.
Trovato
bello,
ieri bello. Da New York, con forti inclinazioni brasiliane. Tra i musicisti il cantastory si chiama David Nagler, però per esempio c'è anche Mauro Refosco, che è stato uno dei più grandi percussionisti in ambito David Byrne,
wow.
Quindi Talking Heads. Poi c'è il trombone stranissimo di Ryan Keberle, quindi un sacco di suggestioni per un album comunque molto elegante e per certi versi anche patinato. Però andiamo ad ascoltarlo e ci risentiamo a settembre. Silvia, passa buone ferie, passa fantastiche vacanze. Mauro Magnitosi lo stesso.
Anche a Mauro.
Certo, va bene. Ci risentiamo allora, cari signori, con De Leonard, The Sound of ADV, dalle frequenze Radio Atlanta Milano. As for the future, don't do it again. Ciao.
Ciao. Who's in charge? Don't make me think about the